L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora in diretta radio su Rete 1, ma anche in diretta streaming dallo studio 6 di Lugano Besso in compagnia di numerosi ospiti che potete anche seguire sul web digitando rsi.ch/rete1 e cliccando proprio sull'apposito banner. Lo potete fare dal vostro telefonino, dal computer, dal tablet, addirittura dalla TV di casa se è connessa ad internet e quindi potete guardarci. Inizio subito con la presentazione degli ospiti. Oggi in studio con noi ci sono Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale. Buongiorno e ben ritrovata, Cristina.
Ciao Lara, buongiorno a tutti.
E poi un saluto anche all'ornitologo Roberto Lardelli, è un piacere ritrovarti per parlare insieme a te del ruolo fondamentale che gli uccelli hanno nella lotta contro gli insetti invasivi, ma non solo. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
E poi un saluto agli esperti dell'Ora della Terra, oggi con noi Daniele Reinhardt, frutticoltore. Ciao Dani.
Ciao e buongiorno a tutti.
E buongiorno anche a Tiziano Pedrinis per l'orticoltura.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
E dunque apriamo subito le linee telefoniche per permettervi di parlare con loro, con noi, per permettervi di chiamarci e di sottoporci i vostri problemi, naturalmente legati al verde. 0848 03 0707, il numero di telefono di Rete 1, ve lo ripeto lentamente, 0848 03 0707. È attivo anche il nostro canale di WhatsApp, il numero è lo 079 873 9825, e anche questo lo ripetiamo ancora una volta, 079 873 9825. La prima canzone di oggi la dedichiamo alla nostra ospite, dunque per Cristina Marazzi, i Moscardini.
Giornata bella che le incue, un giro in moto senza dona e più, poi fa una gran tirata da cias fino dai re, e se ma gira al fot, fol gir dal mendrisiot. Vita all'alpep, con la moto saccoc, al va per vai paese, ma quasi sempre al grot. Una piretta, di tazzin da vin, una cantata e più un bel formaggin. Cal quan vegna al mes d'agost, a manca al piar la testa la varost. Girim subit la moto,
fa quinta da na got.
C'abbi la strada giusta e va cave fungot. Escia ul pep con la moto saccoc. La strada che lui ciapa la porta sempre al grot. Col cuor contento ma con la gola secca, portemi subit ul mei dall'enoteca. Riposiamo un po', l'aria le fresca, i soci mancano. Sin dischi manca un quart per poter fare un triset. A moli giù la moto, son lì come in diret. Lasala in pace, la tua moto s'accoccia. E chi viene in quel posa, che il peu fa un vino ai bocci. Tra un punta rigol e vino a 48. A gasta denta, polenta e codigot. Si rassonan già i campan, ma dentro al bocca lenga va il mostran. Poi me regioni che sa fan sempre più grosso, sospiro e guardi la me moto saccoccia. Vita all'alpe, le propri tanto sciop, al mo la mia la moto, ma guaina via dal grot. La luna è piena,
sapete come la noce,
passato van, a te il moto saccoccia. La luna è piena, le naia in alta zì, e insieme a l'oli, con tutto il formaggin.
La testa la masciopa, e il parco il fanoccio.
rape.
Sì, ma col motosacoc.
In diretta nell'ora della terra 0848030808. Devo ammettere, prima ho dato un numero che penso non esista nemmeno, avendo sbagliato completamente il finale. Dunque, quello corretto, lo ripeto, 0848030808. E io di nuovo do il benvenuto a Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale. Dunque, problemi fitosanitari. Partiamo subito da una vecchia conoscenza. È un bel po', Cristina, che non ci si vede, dobbiamo fare un po' un update, capire in che punto siamo, a che punto siamo della stagione, soprattutto per alcune vecchie conoscenze. Partiamo magari dal cinipide del castagno. Anche l'agricoltore ticinese questa settimana riprendeva proprio la problematica. In effetti, girando nei boschi si vedono già queste galle e si vede che sono tante, quindi un po' forse di preoccupazione c'è. Vogliamo magari ripetere qual è la situazione, soprattutto che chi è stato introdotto, chi è arrivato per aiutarci in questa situazione e come sta andando, visto che ci sono delle oscillazioni.
Sì, hai detto bene, preoccupazione c'è, soprattutto questa primavera quando abbiamo notato queste galle in presenza abbastanza massiccia, soprattutto in certe zone, non dappertutto. In particolare nei boschi del Locarnese e sulla sponda sinistra del fiume Ticino. E lì abbiamo allertato, ci siamo allertati come servizio fitosanitario, ci siamo riuniti con la sezione forestale, l'Istituto di ricerca per la neve, il paesaggio, il VSL. Ne abbiamo parlato e inizialmente si pensava delle oscillazioni tipiche di questo tipo di relazione parassita-parassitoide, quindi stiamo parlando del cinipide, questo insetto galligeno, troviamo delle galle sul castagno che poi lo impoverisce, perdita di vigore e malfruttificazione perché non riesce più ad andare in fiore. È arrivato il suo, come dicevi, nemico naturale, il parassitoide Torimossinensis. Per anni è andata bene, quindi è arrivato nel 2012, mi pare. Nel 2009 è arrivato il cinipide e qualche anno dopo è arrivato anche
il
Torimus, il parassitoide. E quindi la popolazione si è controllata a vicenda e per alcuni anni non abbiamo avuto problemi. È vero che c'è un equilibrio dinamico tra i due, nel senso che quando ci sono tanti cinipidi, la popolazione di parassitoidi di Torimus aumenta e poi quando arrivano a una soglia di controllo maggiore, quindi il parassita, il cinipide, diminuisce, il parassitoide gli va dietro, per cui adesso possiamo essere in questa ciclicità nel punto più basso e quindi avere un aumento di galle.
Ecco, per quello che le vediamo. Cristina,
ragione, sì.
Prima di rispondere a Mario, che vedo già in linea, vorrei capire quando si dice è stato introdotto, è arrivato il Torimus, è arrivato l'antagonista, questo in linea generale o meno, almeno si può dire in linea generale o per ogni problematica c'è un antagonista e quindi per ogni caso specifico bisogna lavorare in maniera differente. Il Torimus è stato introdotto, cioè l'avete portato, immesso oppure c'era già in natura?
No, allora il Torimus è originario dell'areale asiatico, per cui non è indigeno. È stato introdotto nel senso che all'epoca, quindi si parla prima del 2010, all'epoca in Italia era possibile immettere anche insetti alloctoni, quindi non indigeni, se avevano un'incidenza sul controllo dei parassiti. Attualmente non è più possibile. In Svizzera non si poteva, bisognava fare delle domande. Noi all'epoca avevamo fatto una domanda, era stata rifiutata e poi è arrivato naturalmente dall'Italia. Perché
ha passato il confine anche lui?
Ha passato il confine. Adesso non andiamo nei dettagli su come l'ha passato, come l'ha passato.
L'ha passato.
L'ha passato e quindi ha cominciato a controllare le popolazioni, in particolare del Mendrisiotto, e poi si è diffuso in maniera naturale, proprio perché aveva, diciamo, in maniera impropria aveva molto da mangiare.
Certo.
Adesso che l'ha controllato, ha continuato a controllarlo, probabilmente appunto siamo in questa fase un po', in questi cicli naturali.
Quindi non facciamo allarmismo.
Non facciamo allarmismo, anche se il VSL ha preso questo studio, continuerà questo studio, loro si sono sempre dedicati al cinipide da quando c'è. Per cui si stanno concentrando proprio su questa problematica, anche perché avevano notato già all'epoca che il torimus, quindi il parassitoide, controlla molto bene il cinipide, ma ci sono alcune zone, in particolare quelle molto solatie, che può essere la sponda destra del fiume Ticino o le terre di Piedemonte, dove il cinipide è presente, ma ci deve essere una sfasatura probabile tra parassita e parassitoide che fa in modo che il controllo c'è, ma non è così efficace.
Perfetto, almeno abbiamo capito un attimo in che situazione siamo, a quale punto siamo in questo momento della stagione.
Sì, direi giusto due secondi per riassumere. Abbiamo la presenza di cinipide, è vero, aumentata, ma da una parte adesso aspettiamo che i ricercatori ci diano conferma che si tratta di una ciclicità, e dall'altra parte mi pare che venendo qui, ho guardato un po' i nostri boschi, sono in pieno fiore, per cui è vero che ci sono delle galle, ma i fiori di castagno quest'anno
ci saranno castagne quindi
speriamo.
Vedo Mario in linea, buongiorno Mario.
Buongiorno.
Ci dica tutto, benvenuto.
Ecco, io ho delle piante di fave che in questo momento sono piene di insetti neri. E vorrei sapere se c'è qualche cosa per farle levare, perché non riesco più, ho fatto di tutto per levarle.
Sì, buongiorno. Si tratta semplicemente di un attacco di afidi della fava, l'afide nero della fava, che ha proprio il momento massimo in questo periodo, normalmente fine giugno, inizio luglio. E qua l'unica possibilità è un intervento con un insetticida, può prendere un prodotto a base di piretro e lo applica sulla pianta, nel giro di pochi giorni questi afidi scompariranno.
Come si chiama?
Afide della fava, è un pidocchio in sé.
Afido della fava?
Afide della fava, sì. Afis
ma
fabe.
L'insetticida come si chiama? Perché qui in Svizzera, qui tedesca, non so che...
Ah, lei chieda un prodotto a base di piretro, ce ne sono numerosi, può essere un Alaxon, può essere un Deril P, può essere un Belrose, lei chieda un prodotto a base di piretro.
Piretro.
Piretro. Piretro.
Con che la è P,
P-I-R-E-T-R.
Sì, sì, va bene, con la P, no?
Sì, piretro. Con la P, sì. Come Pietro.
Ecco, io vorrei sapere ancora, no? Quando ci sono tanti rami nell'uva che si devono levare, quanto è facile di farli prima che sfiorisce o dopo?
Ma lei lo può fare anche subito. No. La lascerei stare magari in piena fioritura, intervenga anche un attimino dopo, o prima o dopo.
Ah sì, ecco. Va bene, grazie.
Prego.
Buon lavoro Mario.
Prego. Grazie
a lei, buongiorno. Dunque, vedo ancora in linea c'è Valerio, benvenuto.
Buongiorno, ciao Lara.
Buongiorno.
Buona giornata. Io avrei una domanda per Mede, cioè il nostro esperto.
Allora vi conoscete, perché chi,
certo,
lo chiama, chi lo chiama Mede è un amico di Osco, comunque
sì,
di quella zona lì.
Amici. Sì, appunto, sì. sì, appunto. Io avevo bisogno, appunto. Ma posso parlare di dialetto? Sì,
anzi, volentieri, che è sempre una bella cosa.
Parlare.
Guarda che non mi capisco la mia.
Pronto, ciao, ciao Mede.
Ciao.
Al telefono tutto se già a chiamare da sonprino. Ecco, vorrei domandare per i pomeraz, posso mettere in giù se trovi la somenza?
Sì.
Eventualmente.
Mette in giù, nessun problema.
Mette
in giù,
sì.
E mio engagement a chiave, eventualmente.
Ecco, allora, prossima volta che tu ruota, portami la sigla e mettermi giù.
Tu insulti alla Lara, allora, prossima volta.
Ma tu insulti
alla Lara?
Certo, guarda che ho fatto in bug stamattina,
bravo,
già pronto,
bravo.
Già faccio colazione.
Bene,
bene.
Ciao.
Allora, saluti a tutti e grazie dell'informazione.
Grazie Valerio.
Ciao.
A presto, buona domenica.
Ciao.
premesso Tiz che non ho capito assolutamente nulla. Seconda cosa, è sempre meraviglioso sentirvi parlare nel vostro dialetto, ma visto che abbiamo detto che il tuo soprannome è Mede, ci sta questa volta, devi dirci perché. Devi dirlo a tutti come mai ti chiamano Mede.
Devo cominciare da lontano.
No vabbè, però per favore fai una cosa veloce. Perché...
Non so, c'è un certo personaggio di Osco che aveva un po' il vizio di dare i soprannomi a tutti. E mio papà era Paperone. Essendo lui Paperone, mio fratello è stato Paperino. E dopo nella famiglia dei Paperi esiste un genio che si chiama Archimede. E da lì, tolto l'archi, è rimasto il Mene.
Bellissimo. E quindi, insomma, si è capito che sei un personaggio, uno di quelli intelligenti della famiglia.
Ma dicono gli altri, secondo me no.
Beh,
abbiamo in famiglia di gente più intelligente.
Vabbè. Modesto il nostro Mede. 0848 03 08 08, se volete intervenire nell'ora della terra. Tra una canzone sarà la volta anche di Roberto Lardelli, per il quale ci parlerà ovviamente di qualcuno che ci dà una gran mano, forse ci dà un gran becco, vero Cristina? Una canzone, si torna in diretta nell'ora della terra.
E l'aria da campagna la dische l'acfama, e l'aria da campagna la dische l'acfama.
Il numero per chiamarci, per parlare con gli esperti dell'ora della terra, ma anche con Roberto Lardelli, con Cristina Marazzi, dunque servizio fitosanitario cantonale e ornitologia oggi nell'ora della terra. Vedo in linea Graziella, buongiorno, benvenuta.
Grazie, senta, io volevo chiedere, io ho una pianta di Agapanthos e non mi fa fuori neanche un fiore, solo foglie e basta. Anche l'anno scorso niente. E poi anche volevo domandare se posso tagliare una camellia, tagliare, regolarla un po'.
Allora, facciamola più facile. Per la camellia senz'altro lo può fare, non sia troppo drastica, perché adesso è già un pochettino tardi.
Troppo avanti.
Ma se è leggera, specialmente di stringere un po' la punta, così è un po' meno sensibile alle rotture da neve, lo può fare. Non sia drastica, perché le foglie interne non sono abituate al sole e si brucierebbero. Per quello che riguarda l'Agapanthus, se non le fiorisce, lei è molto incisiva nella potatura invernale, toglie le foglie troppo presto? Perché se lei toglie le foglie...
No, non le tiro via le foglie, io la copro, sì? E poi le tiro via quando sono tutte brutte, tutte appassite.
Ecco, ce l'ha in vaso o in piena terra?
No, è in vaso, dentro in un vaso grande.
Magari se non fiorisce quest'anno vedrei magari di provvedere a una concimazione, eventualmente, o aumentare il volume del vaso, se poi dopo lo può ancora spostare, o eventualmente ridurre il cespo e metterlo in un vaso più grande. Perché l'Agapanthus veramente fiorisce sempre, è una pianta che resiste molto bene al secco, al pieno sole.
C'è stato un anno, lei me ne ha fatti fuori almeno una decina.
Sì.
Quest'anno niente, invece l'anno scorso le calle non mi hanno fatto neanche una, e quest'anno me ne avrà fatti 20 fiori.
Hanno fatto statistica, un anno producono, l'altro anno non producono, e fanno vacanza, diciamo. Ecco.
Ah sì, vanno in vacanza anche loro.
Certo, hanno bisogno di riprendersi dopo un anno di grande produzione, per loro non è interessante produrre tutti gli anni.
Ma per esempio le calle si possono, quando sono appassite, si possono levarle?
Sì, certo.
Ah, si possono tirare
Sì, sì. L'importante è non sfogliarle presto in autunno.
Ah, ecco, va bene. Grazie mille.
Prego, buona giornata.
Per la trasmissione. Buona
Una buona domenica, grazie Graziella. Buongiorno.
Grazie mille anche a voi. Grazie.
Buongiorno. Vedo Gaetano, scusi, buongiorno.
Buongiorno. Ecco, io volevo fare la domanda che ho detto prima. Prima di tutto, prima che mi dimentico, ci sono quelle specie di coccinelle che sono mai visto quest'anno, la prima volta che li vedo. E come si può fare per farle, per tirarle via o farle morire? Una prima domanda.
Allora rispondiamo subito, Gaetano, a questa domanda. Vedo Cristina Marazzi, Servizio Fitosanitario Cantonale a Nuire, quindi lasciamo che sia lei a darle qualche indicazione utile.
Sì, buongiorno. Sì, le coccinelle come sono? Mi può descrivere?
No, sono quelle un po' lunghe. Sono tipo coccinelle, ma sono lunghe, perché non ho mai viste nei miei fiori questi animali qui.
Ma allora non si tratta di coccinelle. La coccinella è la tipica coccinella che sia... Che sia il rossa su base nera, nera su base rossa, insomma hanno sempre la stessa forma. Io direi, prima di sparare nomi a caso e dirle cosa deve fare, lei non ha l'occasione di mandarci una foto, oppure mandarla anche a me se non le ha sotto mano adesso.
Sì, posso farlo, ma è la prima volta che le vedo, ma le coccinelle le conosco, perché ma questa è una tipo coccinella, no? Di come colore, però è più lunga, ha le puntine più nere, più grandi.
Ma ha un disegno ben preciso sulla schiena.
Sì, esatto, sì.
Beh, Gaetano, però se ne ha tante, a questo punto io le consiglio di uscire, di andare a fare una fotografia e di mandarcela subito, se riesce.
È solo che non sono a casa.
No, ma presumo comunque che sia un pirocoro, nel senso che sono insetti tipici che vivono nel terreno, spesso sotto i sassi o comunque protetti dal pieno sole. Spesso si vedono attaccati l'uno all'altro, ma non è grave, non è una presenza grave, non si combattono, se sono quelli. Però se all'occasione... per dargli una conferma che si tratta proprio di un pirocoro, io le chiederei di mandarmi una foto o di prenderne uno e spedirmelo.
Sì, ma ho visto, mi sembra, credo che sia falò, delle cose nocive, animali nocivi, insetti e cose. C'era questo tipo di animale, questo tipo di animale ha fatto vedere che è nocivo per le piante.
Allora, un'altra volta, se ha l'occasione di mandarmi una foto, perché parlare così su una descrizione abbastanza generica è difficile, per cui io presumo che sia questo, ma se è questo le assicuro che non ha grosse conseguenze, al limite qualche puntura, ma non ha grosse conseguenze né su piante ortive né su frutticoli.
Allora Gaetano, per questa problematica consigliamo dunque una fotografia, ce la può mandare con WhatsApp allo 079-873-9825 e a quel punto sapremo dare una definizione corretta dell'insetto. L'altra domanda che aveva Gaetano?
Dicevo che io ho diverse vasi, una decina di vasi, quei lunghi che saranno 70 cm l'uno, ma ci sono due o tre che mi buttano fuori sempre la terra, non so che animale è, credo che hanno fatto come dei formicai all'interno e buttano sempre la terra e mi sporcano sempre il terrazzo.
Vuol dire, può fare? Secondo me vuol dire che c'è nella cassetta qualcosa di interessante e quello che butta fuori la terra sarà un uccellino, qualcosa di questo tipo. Ecco, dunque non è niente di problematico. Ma probabilmente non si lascia vedere da lei. Io lascerei perdere e quando c'è un po' di terra sul balcone la rimetterei nei vasi e basta.
Ma è tanta terra?
Ma guardi che questo al mattino lo trovo, poi un mezzogiorno e poi ancora la sera questa terra che buttano fuori. Mm. Perché noi siamo... è strano. E mia moglie ha detto che ha trovato due formicai all'interno della terra.
Ma probabilmente il formicaio è la conseguenza della visita di questo personaggio, insomma di questo fantasma che ci sta descrivendo. È difficile rispondere così perché, come dice anche Daniele, probabilmente c'è all'interno della terra magari delle piccole larve o anche delle formiche, ma le formiche sicuramente non scavano e non buttano in giro terra, almeno che io sappia, a meno che non siano formicone giganti, ma non credo che sia il caso. E quindi le formiche probabilmente sono la conseguenza di queste visite, però, o magari potrebbe anche essere un gatto, per quanto ne so, un po' di
figli. No,
vicini magari. No, vabbè.
È che c'ho le formiche, è stato quasi un'invasione, ci ho messo un borotalco, ci ho messo anche quella specie di coso per, purtroppo, quelle trappole lì, ma ce ne sono sempre tante. Perché ci sono tanti fiori, per quello penso che sia.
La formica normalmente viene se anche lì magari in giro degli afidi, quindi pidocchi sulle piante, e questo attira molto le formiche. Per cui normalmente in agricoltura la formica non è mai un grosso problema, perché è una conseguenza. E non si combattono le formiche, ma si combatte magari l'afide, o bisognerebbe dare un'occhiata alle sue piante e vedere dov'è che è il problema, ecco.
Comunque Gaetano, io la saluto dicendole questo: secondo me potrebbe fare anche una fotografia di quando trova la terra, sia la mattina che a mezzogiorno che la sera, e mandarci anche quella, perché con delle fotografie sicuramente avremo delle risposte più precise.
Perfetto,
grazie.
Grazie a tutti, buona giornata, è interessante il vostro programma.
Grazie, okay. Gaetano, a presto. Chiedo a chi è in linea di pazientare ancora qualche istante, poiché sono stati nominati Roberto Lardelli, abbiamo detto Gaetano, proprio ci ha dato lo spunto per parlare di uccelli, forse sono loro che vanno a nutrirsi degli insetti presenti nei vasi nella terra del signor Gaetano. Gli uccelli non si nutrono però soltanto di questi insetti fantasmi, ma soprattutto di cimici, e ci sono utili in agricoltura, sono utili per combattere e per essere nostri alleati in questa, tra virgolette, guerra comunque agli insetti invasivi.
Il discorso è stato introdotto 2 minuti fa, siamo in equilibrio, quindi... Le formiche vanno a prelevare qualcosa che gli fa comodo, gli uccelli prelevano anche qualcosa che gli fa comodo. In generale gli uccelli sono tanti, si muovono, hanno una buona vista e quindi sono un'ottima risorsa per aiutarci nella lotta agli insetti, nello specifico ad alcuni insetti invasivi che ci hanno raggiunto. Anche la cimice, ma non solamente la cimice. Quindi... avere un giardino biodiverso, avere delle strutture che permettano di avere degli uccelli è una tu in più, è un vantaggio, è un tentativo di farci risparmiare degli insetticidi, e quindi teniamo una cassetta nido per le cince, teniamoci anche lo storno che abbiamo visto ha cominciato a mangiare le cimici, e quindi ecco, teniamo un giardino in funzione delle nostre risorse, ma delle nostre aspettative. Teniamoci anche gli uccelli, che sono una componente importante della biodiversità e possono essere molto utili.
Quindi non è un... a volte si sottovaluta, bisogna dire, l'importanza degli uccelli. Non è un modo di dire, non è un facciamo quelli biodiversi, facciamo quelli che amano anche gli uccelli. No, sono veramente qualcosa di fondamentale per combattere alcuni insetti nocivi.
Dove ci sono tante risorse, nel caso delle cimici abbiamo visto gli storni, ma anche le cince hanno cominciato ad approfittare delle risorse, quindi teniamoceli, favoriamo la loro presenza.
Allora, vedo in linea diverse persone, cerco di andare in ordine, anche se è un po' difficile. Partiamo con le signore. Vedo Lina in linea, buongiorno.
Complimenti per il programma, lo ascolto tutte le domeniche, è molto interessante.
Grazie Lina, buongiorno, ci dica tutto.
Allora, abbiamo un piccolo giardino e mettiamo sempre verdura. Adesso, anche l'anno scorso, le piante di broccoli e cavolfiore si riempiono di moscerini bianchi e non riusciamo a eliminarli.
Si tratta di un attacco di mosca bianca delle crocifere o delle brassicacee. E qui l'unica possibilità è intervenire non appena vede le primi animaletti che si trovano su queste piante, intervenire con un insetticida, per esempio a base di tipi retro, come ho indicato in altre situazioni. Però deve aggiungere un po' di sapone alla poltiglia per poter far sì che la poltiglia possa aderire bene alla foglia. La foglia delle crocifere.
Sapone,
prenda del sapone di Marsiglio o anche semplicemente la lisciva per i piatti.
Ok, insieme al Pirex.
Insieme a un prodotto a base di piretro, quindi un Bel Rose oppure un Alaxon o un Deril P.
Si trova qua nella Svizzera interna?
Sì.
Ok, grazie mille.
Ci sono diverse ditte ancora che lo propongono, quindi può trovare anche presso la grande distribuzione.
Ok, grazie mille, buona domenica.
Altrettanto, buona giornata.
Arrivederci. Vedo Harry in linea. Benvenuto, buongiorno.
Sì, ciao Lara, sono Harry. Ci ricordi, ci siamo visti a Bessera, a Mezzana. Comunque ne conosci tanti, magari non ti ricordi. Volevo chiedere.
Adesso faccio un po' fatica a visualizzarti, Harry, però.
Sì.
Benvenuto.
Senti, grazie. Volevo chiedere, c'ho il prato e c'ho l'impianto di irrigazione. Adesso lo taglio, lo tengo piuttosto alto per far che non secca. La mia domanda però è: quante volte alla settimana devo fare l'irrigazione e per quanti minuti su ogni punto di irrigazione? Perché si sentono tanti discorsi ogni due giorni, una volta alla settimana.
Daniele Reinhardt.
Allora, lei deve partire dal presupposto che il prato ha bisogno circa 250-300 litri al metro quadro per settimana. L'impianto di irrigazione dovrebbe avere la sonda pioggia, per cui quando piove non deve bagnare.
Sì.
E il sapere quanto, bisogna capire i suoi irrigatori quanti litri buttano fuori al minuto o all'ora. Allora da lì lo può calcolare. Allora, tutto dipende se ha degli statici, dei dinamici o dei rotator. Il rotator butta fuori molto meno acqua e ha bisogno di bagnare di più. Uno statico e gli altri dinamici buttano fuori molto acqua. Allora lì,
ma
per saperlo,
ci sono quelli che vanno a destra e a sinistra e ce n'è uno al centro che gira.
Sì, sono dei dinamici. Allora, nel caso che lei non sa quanta acqua buttano fuori e non riesce a fare il calcolo, ma chi ha fatto l'impianto dovrebbe saperlo e dargli le indicazioni. Allora lei lascia spento.
L'ha fatto Pietro Quadri, che ho visto che è morto in Messico.
Sì, ma allora l'ha fatto molti anni fa, perché lui sì. è partito da molti anni. Allora, faccio una cosa, lo lascia asciugare per due giorni. Poi prende la vanga, fa un taglio nella quota carbosa e vede quanto è umido.
Uh-huh.
E poi lo bagna per un quarto d'ora, 20 minuti, e poi ricontrolla in un'altra posizione quanto l'acqua è scesa. L'acqua dovrebbe essere scesa almeno 15-20 centimetri e lì riesce un po' empiricamente capire quanto ha bagnato. L'importante è che lei bagna al mattino, diciamo verso le 6:30, dipende dalla durata e dalla quantità dei settori, affinché il prato si asciughi subito dopo che è stato irrorato.
Sì, lo faccio alle 5 normalmente.
Ecco, benissimo. E il fatto di bagnare, è meglio bagnare bene un giorno sì e un giorno no, che non bagnare poco tutti i giorni.
Sì, quello lo so, io l'ho fatto per ogni due giorni, però ogni tanto vedo che crescono anche dei funghi.
E il fatto che crescono dei funghi potrebbe essere una zona ombrosa, c'è della materia organica in quella posizione. Il fungo non vuol dire che sia nocivo, può essere legato alla rieggiatura. Se lei ha messo del nuovo terriccio, a volte ci sono rimangono delle spore di funghi che non sono nocivi. Dipende se il fungo è un fungo che attacca il prato, per cui ha delle macchie rosse, per dire, oppure se è un fungo che fa i suoi corpi fruttiferi classici da fungo.
Sì, ogni tanto c'è la si chiama fusaria, se non sbaglio.
Allora,
che fa i fili rossi.
Sì, quello, allora vedere di fare in modo che il prato asciughi bene sempre dopo ogni bagnatura. Questo è importante.
Allora vuol dire che riceve troppa acqua se c'è.
Molto probabilmente sì, il terreno magari anche un po' asfittico, ma cerchi di fare in modo che il prato asciughi dopo le bagnature.
Sì, ma adesso ho messo giù il tardizzo, che dovrebbe durare per alcuni mesi, perché il problema è che quando qui hanno fatto la casa hanno messo sotto tutta la terra buona e sopra quella brutta.
Purtroppo questo è un problema che si risente in tutta la Svizzera, vengono persi milioni di metri cubi di terra facendo così. Questo purtroppo è peccato.
Sì. Ecco. Va bene, ringrazio.
Prego, buona giornata.
Salve Harry, alla prossima volta. Ezio, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Ezio, scusi per la lunga...
dialetto.
Sì, scusi perché l'ho fatta attendere tanto.
No, fa niente. Puoi riparlare dialetto?
Sì, sì, sì.
Senta, mia agù do piant da kiwi, un maschio e una femmina, e già 20 anni, e mi facevo a 6.000 fin 1.500 tutti gli anni. E da se non andrebbe, con la vecchiaia come me, in Andrea un passaggio che sta appodato malamente al maschio e una mia fai, una fai due, che stanno appodato a me, lo metti da posto, e ne ho su 304 aziende, e adesso vedi che andiamo che ne sono 3 o 4, e poche, pensavo se fossi 20 o 30, e fai come se cavia la pianta lì da caffè, i fiori lì. E più le dai in caffè e burla giù che più ne gotte, adesso è cosa può essere.
Allora, il problema, quello che ha indicato lei, è un po' l'età. Allora, non escluderei che ci sia un attacco di armillaria all'apparato radicale. Provi a controllare le radici con calma e vede se c'è del micelio, questo reticolo bianco sulle radici. Nel caso che c'è, non c'è tantissimo da fare, e in questo caso interverrei in un'altra zona, ovviamente, di piantare degli altri kiwi. È l'unica cosa che può fare, conviva col problema per un attimino e poi dopo dovrà strappare tutto.
E scusi, che mi è tanto a crescere, ma è già più a neuf.
È per quello che le dico, intervenga subito con l'impianto di una nuova femmina, specialmente, in modo che le va in produzione, sì, fin tanto che l'altra sta languendo e sta morendo.
Sì, ma le foglie sono belle, i rami sono belli, è strano. Non è mica come il castagno le volte, la malattia.
No.
No?
No.
Mi rincresce.
Magari c'è la Cristina che sta per dire qualche cosa.
Scusi se intervengo, ma il kiwi, allora ha detto che le foglie sono belle.
Ezio, sì, sono belle le foglie.
Sì, sì, i rami sono bellissimi, lunghi. Però la pianta al piede si vede che manca qualcosa.
Ma lei non l'ha mai concimato?
Sì, un po' sì, ma adesso sono vecchie, si vede,
sì.
Ma adesso hanno fatto così bene in principio, il fiore è bello, quest'anno risuscitano, non come l'anno scorso, e vedo che ce ne sono forse una ventina, e il resto hanno ancora il caffè e cadono, sì, cadute, sì. E non so.
L'ultima domanda, è le due piante si trovano sul vento?
Come?
Si trovano sul vento le due piante? Cioè sono,
sì, il vento, ma
sono esposte al vento? Sì, no, che sia 20
ma...
anni sì, però la pianta di kiwi è estremamente sensibile al vento. Se lei ha fatto una potatura abbastanza drastica può essere una conseguenza. Per cui magari devono anche riprendersi da questa potatura e darle un attimo di tempo, perché la perdita di fiori è sicuramente, è probabilmente dovuta al fatto che in produzione, cioè nella fase di fioritura ci sono stati questi forti venti. È una fisiopatia abbastanza conosciuta quest'anno sul kiwi.
Sì. Ah, ecco. Ma allora, se ho ben capito, compriamo una femmina, portiamoci avanti, ma diamo ancora una chance a queste piante un po' vetuste.
E magari un po' più leggeri nella potatura, anche se si tratta del kiwi. Sì. I rami nuovi li lasci lunghi almeno 2 metri.
E rami lunghi, Ezio?
Sì, non è stata fatta da me, purtroppo l'anno scorso, e i rami sono belli lunghi. E faccio come avete detto voi.
Grazie.
Sarà il vento sicuramente.
Ma speriamo, guardi.
Vi ringrazio tantissimo, la vostra trasmissione, auguri.
Auguri a lei.
Il mio dialetto,
ma no, ma anzi, è bellissimo sentirvi parlare in dialetto. Grazie Ezio, a presto.
Sì, buona giornata a tutti. Grazie.
Buongiorno, lunga vita ai suoi kiwi. Dunque abbiamo in linea Giuseppe, benvenuto.
Sì, buongiorno. Io c'ho un problema con un piso... che tutti gli anni avevo abbondanza di frutta. Quest'anno ce n'erano su tanti, a parte che ho fatto fare dal giardiniere una potatura abbastanza forte. E adesso non so perché, adagio, sono caduti tutti. Ne restano pochissimi, che tutti gli anni ne avevo a bizzeffe. È dovuto al clima o dovuto a qualche cosa o come? Però devo dire che è un pero molto vecchio.
L'età non c'entra granché. La potatura, una potatura drastica su una pianta vecchia non è mai positiva, ma i frutti che cadono, lei li trova integri, interi, sono forati, trova delle macchie?
No, non sono forati, sono allo stadio piccolo, E tutte le mattine ne raccoglievo un mucchio e adesso sto guardando la pianta, c'è quasi, ne restano pochissimi, posso contarli quasi sulle dita di una mano. E arrivi a capire perché, se è una malattia o se è dovuto al vento, al freccio, perché anche i fiori sui dalti e tutti ricciolati, vanno lì poi essere i pidocchi che... Perché mi dà trattamento ad anfomia, fai giusto il trattamento invernale, ma del resto fa niente, neanche per la capsa e scia fomia, perché metta su porcheria per 23 pisi, no.
Ecco, il fatto che lei abbia una cascola non la collegherei con un attacco di pidocchi, con una potatura... No. Drastica, questo sì, perché c'è una dominanza apicale, per cui può perdergli sì. Per questo, altrimenti al momento non riesco a farmi venire in mente niente. Tu Cristina, pensi a qualcos'altro?
Sì, mi si vedrei pensare magari da guardare bene i frutti, perché sicuramente un buco c'è della cecidomia delle perine che provoca una cascola precoce, per cui magari sarà fammi a caso. Ma guarda che se rigira il frutto, probabilmente qualcosa che...
Ah, boh, ma allora le mie dovute al clima o come?
No, le mie dovute.
Allora, le domande per quest'anno, ma... perché gli altri anni anche su, insomma, di montagne sono stupisi.
E adesso,
quest'anno mancano da tutto.
Sì, ma le è abbastanza in aumento, vuol dire che se lui galadenta dal frutteto, in dalla parcella, probabilmente le è una roba che si ripeterà in Dian. Sì, purtroppo sì.
E trattamento niente.
Ma se lui una famiglia che è una faga mia, continua a mia fane e mangia un po' meno pisè
ecco. No, giusto sapesse l'era perché lei sta ipotando un po' troppo cosa.
Ma che sicuramente, come dice il Daniele, ha vita mia, però ecco, magari da Dagno e Giada, magari le mia vera, però mi a guardare sa ben il pisè, giusto per vedere se le è vera. Però a seconda da Indualel può passargli anche in Uffizi che guardo insieme.
Ecco, fammi sci,
ecco.
Grazie Giuseppe,
mille, allora. Grazie per la trasmissione, grazie.
Buongiorno a lei. Graziella in linea, benvenuta.
Sì, grazie, buongiorno. Io avevo detto che ho un prugno Fellenberg
Ecco, Graziella, la fermo un attimo per chiederle di ascoltarci col telefono e di abbassare il volume della radio, se no ci sentiamo in doppio.
Adesso sì, la spengo.
Grazie.
Un attimo, ne? Ecco, perché... ecco, allora, è così. La pianta è stata regolarmente potata, però ho notato che le foglie hanno la tendenza a cartocciarsi e a seccare poi, perché sono tutte macchiate di ruggine, un colore così, e i frutti sono belli, sono tanti, però alcuni rimangono piccolissimi che poi cadono, appena li tocchi cadono. E trattamenti anch'io non sono una di quelle che non voglio farne troppi o tanti o niente del tutto.
Ma io penso che tutto parte dal fatto che le foglie sono accartocciate e poi diventano nere perché necrotizzano. Lei guardi all'interno, dovrebbero esserci dei parassiti, degli afidi.
Ah. Ai piedi della pianta ho notato che ci sono le formiche.
Ma le formiche salgono perché ci sono i pidocchi. I pidocchi sono un po' come le mucche per noi.
Sopra la pianta non ne ho mai viste.
Ma sopra, loro...
sono per terra che appena metti il piede ti azzannano.
Forse hanno lì solo un formicaio, ma lei dovrebbe controllare, aprire le foglie e vedere se gli afidi sono ancora vivi.
No, non ne ho visti proprio.
Allora vuol dire che la loro diciamo la loro evoluzione è finita, sono magari arrivati dei controparassiti e hanno mangiato quello che c'era. Li tenga controllati e eventualmente faccia un trattamento con del piretro naturale.
Piretro.
Quando lei trova i pidocchi, però. Se adesso non li trova più, faccia niente.
Sto attenta e li controllo quasi tutti i giorni.
Sì.
Per cui ho notato questa cosa che cadono quei frutti piccoli. Chiaro, è normale, se non sono cresciuti bene cadono. Però gli altri sono belli.
Bene, ma che faccia un po' di cascola è anche abbastanza normale.
No. Sì, quello sì, lo so.
Cristiano,
la ringrazio tanto.
Aspetti, il prugno cade perché ha l'oplocampa, Nel senso che anche lì è un insettino che punge al momento della fine della fioritura. E quindi trattamenti non se ne fanno perché è molto delicato trattare quasi a fiore aperto, per cui non se ne fanno, ma dovrebbe mettere, per diminuire la presenza di questo insetto, delle trappole, si chiamano cromotropiche bianche, vuol dire che sono delle trappole appiccicose, un po' come quelle che si mettono sul ciliegio, gialle, però devono essere bianche. Se va in qualsiasi
in un posto giusto, sì.
Ecco, in un posto giusto.
E comprare quelle trappole lì e applicarle sul tronco?
No, le applica sulla pianta tipo albero di Natale.
Appese.
Sì, appese. Sì. Però lo deve fare nel momento della fioritura del prugno.
E adesso ormai è troppo tardi. Adesso
è tardi, sì.
Perché gane su da tanti, da Brun.
Sì, sì, ma l'è tipico, sì. dal Brun.
E ormai mangiamo quelli che ci sono, quelli che rimangono.
Ecco.
È già tanto.
Bene.
Grazie, buongiorno.
A lei, grazie. Buongiorno. Vedo Simona, poi Norma, poi Danilo. Abbiamo 5 minuti, poi dovremo chiudere. Quindi vi chiedo, esperti, di essere brevi nelle vostre risposte. Quindi, Simona, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sarò velocissima. Io ho una peonia, la foglia è bella, è cresciuta. Non è una di quelle col fusto a legna, quelle che spariscono d'inverno. La foglia è bella, ha messo dei boccioli e poi a un certo punto i boccioli sono seccati tutti. Mi chiedevo come mai, ecco, perché penso che fiori quest'anno non ne farà.
No, una volta che ha perso il fiore che lei vede in primavera non ha possibilità di recuperare.
Non ne fa un altro,
assolutamente.
Sì.
Allora, si tratta di un fungo, adesso sì? Non so dirle qual è, dovrebbe magari sì? Già quest'anno fare dei trattamenti con del rame.
Sì. Sì.
E subito in primavera, quando sono arrivate alla seconda foglia, rifare il trattamento, sì? Poi dovrebbe metterle a posto.
Sì, ho altre peonie, quelle non hanno fatto questo gioco. Tratto anche le altre, non sono vicinissime o non è necessario?
Ma magari come in primavera le faccia tutte, almeno una volta. Adesso faccia quelle che non hanno fiorito.
Sì. La ringrazio tanto. Prego. E lascio il posto ad altri.
Grazie Simona, grazie mille a lei. Norma, benvenuta.
Sì, buongiorno.
Senta, io ho un muro in giardino ricoperto dalla vite del Canada, che è molto bella, e quest'anno per la prima volta tutte le foglie si sono macchiate di ruggine e poi seccano.
Sono puntini arancioni?
Scusi?
Proprio, sono eruggine proprio, puntini arancione? O
sì,
sono rosse?
Sì, sì, arancioni, marroni, così. Io penso che sia ruggine, non lo so, le ho detto ruggine per dire...
Se
però la prima volta che capita, dopo diversi anni sempre, la prima volta
può sempre succedere, guardi se sotto vede come una diciamo come un
ma
corallo.
Non ho trovato niente di insetti né niente.
No, ma secondo me è un fungo. Se il problema è molto steso e lei non riesce a raggiungere completamente tutta la pianta, utilizzi un rondo combi, perché è sistemico, almeno lo porta anche nelle parti più alte.
No, ma è basso, né? È basso, basso, è un metro di altezza.
Comunque quello che è sistemico e l'aiuta di più.
Ecco, anche adesso posso cominciare?
Sì.
Va bene, grazie mille.
Buon lavoro, Norma.
Arrivederci, buona buongiorno. Domenica, grazie, grazie.
Buongiorno, buona domenica a lei. Chiudiamo con Danilo, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno.
La mia domanda, cercherò di essere velocissimo. Ho ottenuto i semi dei pomodori dell'anno scorso, li ho messi in vaso, sono cresciute le piantine, le ho interrate. Ora le piantine sono più o meno 60 centimetri, molto rigogliose, ma non hanno fiori.
È molto strano, perché il pomodoro dopo 8 o 9 foglie dovrebbe cominciare a fiorire. Quindi ha già raggiunto questo stadio? Non è l'altezza che conta, ma il numero delle foglie.
Sono molto rigogliose, di foglie ne ha tantissime.
Ma partendo dalla base, quante foglie sono? Ha fatto
non
fino
le ho
adesso?
Montate, ma ce ne saranno una trettina.
Ullala. E la mia fa i fiori. È molto, molto strano. Sì. Il suo terreno è molto ricco, è molto fertile.
Ma il terreno io l'ho vangato, ci ho messo forse un 20 centimetri di letame di mucca e poi ci ho messo la terra sopra e ho messo le piantine.
Se ha messo 20 centimetri di letame può darsi che ci sia un po' un eccesso di materia organica, quindi il terreno è troppo fertile, soprattutto troppo azoto, e per questo motivo la pianta abortisce semplicemente i fiori. Potrebbe essere quello, perché generalmente il pomodoro, quello che si semina, dà più o meno il frutto dell'originale, cioè del seme che lei ha usato. Quindi probabilmente si tratta di un eccesso veramente di azoto.
Mm-hmm. E cosa posso fare?
Da poca acqua. Irrigare il meno possibile per far soffrire la pianta.
Ok, grazie.
L'unica possibilità è questa.
Danilo è stato troppo grazie. Generoso nel concimare. Grazie a lei.
Grazie, buona domenica.
Altrettanto, grazie. A presto. Tra l'altro chiudiamo sempre sui pomodori. Tiziano Pedrinis, c'è una mia amica che ha un problema, mi ha chiamato e mi ha detto come si spulciano. Ho riso tantissimo, però si dice sfemminellare. Adesso faccio la grande, ma l'ho imparato anch'io.
Scacchiare o sfemminellare.
Perfetto. Un consiglio rapidissimo?
Il pomodoro normalmente lo si lascia crescere semplicemente con un unico fusto, eventualmente due, e quello che è da togliere sono le ramificazioni che vengono emesse alla base di ogni foglia. Molto facile. Quindi alla base di ogni foglia nasce normalmente una ramificazione e questa è da togliere.
Perfetto. E vedremo insomma se sarà in grado di lavorare in questo modo. Dovevamo parlare di Drosophila Suzuki, di cimice marmorizzata, di coleottero giapponese, di storni, civette, rondini, balestrucci. Avevamo preparato una lista infinita di cose da raccontarvi, ma a questo punto noi abbiamo deciso di dare la parola a voi, di lasciare la parola a voi, perché questa è la vostra Ora della Terra e loro sono i vostri esperti e a noi piace così. E quindi tutti questi argomenti li teniamo sicuramente per una prossima puntata. Io ringrazio Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale per essere stata con noi. Dunque Cristina, l'invito è per una prossima volta qui in studio per parlare di tutte queste problematiche. Buon lavoro.
Altrettanto, io ci sono quando vuoi.
Perfetto, la stessa cosa vale per Roberto Lardelli, ornitologo, grazie. Diamo soltanto un ultimo consiglio, ovvero tutelate gli uccelli che arrivano nei vostri giardini.
Certo.
Grazie a Daniele Reinhardt e a Tiziano Pedrinis. Tiziano, ci sono ancora circa 100 messaggi WhatsApp a cui rispondere, quindi buon lavoro.
Mi sono perso effettivamente.
È vero. E una buona domenica a tutti voi qui dalla vostra Rete 1. A presto.
Della Terra.